E vogliamo aprire la parola del Signore, la Bibbia, il Nuovo Testamento, l'Epistola è quella di Paolo agli Efesini, e leggere ancora una volta il testo di Efesini 6, dal versetto 10 al versetto 20. Efesini 6, 10. Del resto, fortificatevi nel Signore nella forza della sua potenza, rivestitevi della sua completa armatura, della completa armatura di Dio, affinché possiate star saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia, mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace, prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica, vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Pregate per tutti i santi e anche per me, affinché mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo per il quale sono ambasciatore in catene, perché lo annunci francamente come conviene che ne parli. Bene, questa mattina continuiamo l'esposizione di Efesini 6, al versetto 10, siamo giunti al versetto 14. Il pensiero fondamentale che sta alla base di questa porzione della scrittura che vi sto esponendo è in perfetta linea con la natura della salvezza cristiana. La salvezza cristiana è la liberazione degli uomini, compiuta da parte di Dio, la liberazione degli uomini che Dio compie perché sono caduti nella schiavitù, nella amicizia con Satana e nella schiavitù del peccato. E questa liberazione avviene mediante un conflitto, una guerra, una battaglia che è stato iniziato da Dio, che è diretto da Dio e che è stato vinto da Dio. Infatti l'esito di questo conflitto è certo, è sicuro. Dio è il vittorioso e il serpente antico, il dragone rosso, il tentatore, il diavolo, il maligno sarà definitivamente sconfitto, mentre la nuova umanità, quella umanità redenta da Cristo, trionferà, combattendo però con le armi che Dio fornisce. La vittoria è certa, ma non la si ottiene senza lottare. Questo è il senso di questo intero paragrafo. Noi abbiamo delle armi che ci sono state fornite da Dio per combattere questo combattimento. Possiamo combattere con la fiducia che la vittoria ci appartiene, che la vittoria è nostra, ma non la otterremo se non combatteremo. I cristiani infatti non sono passivi nel combattimento cristiano. Nel considerare questo conflitto spirituale abbiamo cominciato a riflettere sulle varie parti di cui l'armatura del cristiano è composta. E vi ricordate, domenica scorsa ho detto che questa parte che stiamo esaminando inizia con un imperativo, quello a stare saldi, e che è seguito da verbi che sono dei participi che ci spiegano come noi possiamo star saldi. Noi staremo saldi e ubbidiremo a questo ordine da parte di Dio, perché star saldi significa vincere, star saldi significa far fuggire il maligno, star saldi significa rimanere in piedi, soltanto se prenderemo la verità per cintura ai nostri fianchi, saremo rivestiti di una corazza, metteremo delle particolari calzature, prenderemo anche lo scudo. Quindi, prima di tutto, voglio fare questa mattina quello che ho fatto un po' domenica scorsa, cambiando pezzo dell'armatura. Domenica scorsa abbiamo riflettuto sulla cintura, cioè sulla verità come cintura. Questa mattina rifletteremo sul secondo pezzo dell'armatura che Paolo menziona, cioè la corazza della giustizia. E la mia scaletta, i miei punti sono praticamente gli stessi. Prima di tutto rifletteremo sull'azione da compiere, questo atto di rivestirci della giustizia. In secondo luogo rifletteremo su la giustizia, ciò di cui ci dobbiamo rivestire, e in terzo luogo considereremo la parte dell'armatura a cui la giustizia viene paragonata, cioè appunto la corazza. Rivestitevi della corazza della giustizia. Quindi cominciamo con questa azione, l'azione del rivestirsi. Questo verbo che l'Apostolo Paolo utilizza ci fa pensare a qualcosa che noi dobbiamo indossare, che dobbiamo mettere su come un abito, come una copertura. E in effetti la corazza è la parte più voluminosa e più ingombrante dell'armatura e serve o serviva a coprire e a proteggere le parti vitali del corpo. Serviva a proteggere il tronco, il torso, dove noi ci troviamo organi che se vengono raggiunti portano immediatamente, e se vengono compromessi portano immediatamente alla morte, il cuore, il fegato. E questa armatura quindi era una sorta di esoscheletro, cioè di uno scheletro messo all'esterno. Ma il verbo che Paolo utilizza, e vedete, utilizza verbi diversi che credo che sia importante considerarli alla luce soprattutto del contesto più immediato, ci fa immediatamente pensare a una dinamica che è molto frequente nel pensiero e nell'insegnamento di Paolo, che è quello dello spogliarsi e del rivestire. In particolar modo in Efesini 4, dal versetto 22 al versetto 24, troviamo questa dinamica che descrive, ma non solo qui, lo troviamo in molte epistole di Paolo, ma vi leggo questi versetti. Dice: voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo, sto leggendo dal versetto 20, seppure gli avete dato ascolto e in Lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù. E avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici e a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente, e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Vedete come la verità, la giustizia, il rivestirsi sono praticamente le stesse cose che sta dicendo qui, utilizzando delle semplici immagini. Quindi Paolo parla di questa necessità di qualcosa da deporre e da qualcosa da mettere su. Immaginate che quando ci si alza al mattino per andare alle nostre attività, al lavoro, a scuola, che cosa fate? Siete per la notte siete stati vestiti con un abito adeguato, il pigiama, che era buono per andare a letto, per dormire, giusto? Ma ammettiamo che Sara domani mattina, quando deve andare a scuola, prima di andare a scuola non pensa che deve spogliarsi del pigiama e rivestirsi degli abiti per andare a scuola, e va in pigiama a scuola. È un abito che è assolutamente inadeguato, che ne dite? Perché per ogni occasione c'è un abito opportuno. E quello che Paolo dice, scrivendo agli Efesini, è che noi avevamo degli abiti che non possiamo più indossare. Erano gli abiti dell'ingiustizia, erano gli abiti della menzogna, erano gli abiti delle passioni ingannatrici, erano gli abiti del peccato, che devono essere deposti, devono essere dismessi, devono essere abbandonati, e al loro posto non possiamo rimanere nudi. Dobbiamo rivestirci di qualcos'altro. Ecco, questo è un po', chiaramente Paolo ha in mente tutta la rivelazione biblica, e nella rivelazione biblica noi abbiamo questa dinamica dello spogliarsi e del rivestirsi già dalle prime pagine, già dal momento in cui l'uomo cadde e peccò. Vi ricordate che cosa è accaduto? Lo riporto alla mente dei più giovani, ma credo che sia un buon ricordo anche per noi. Quando Adamo ed Eva peccarono, che cosa è accaduto? La Bibbia dice che i loro occhi si aprirono e che si accorsero che erano nudi. Ma che erano prima? Erano chiusi i loro occhi? Non vedevano? Evidentemente erano ricoperti di, qualcuno l'ha voluto immaginare come una sorta di aura, no? che copriva, che li circondava, ma in realtà la loro condizione fisica non cambiò affatto. Loro nudi erano prima e nudi continuarono ad essere, ma soltanto che il loro peccato aveva fatto sì che si sentivano assolutamente a disagio in quella condizione. Non si sentivano più, non erano più coperti dell'innocenza, della giustizia nella quale Dio li aveva creati. Dio li aveva creati giusti, li aveva creati santi, li aveva creati innocenti. Il loro peccato aveva invece fatto emergere quel senso della inadeguatezza dinanzi a Dio, e sentirsi e vedersi nudi non poteva più essere tollerato da loro. Cosa fecero? Cominciarono a rivestirsi. A rivestirsi di che cosa? Beh, di un abito naif, cioè se è qualcosa che avevano cercato di procurarsi, che hanno cercato di fare con quello che era a loro disposizione, delle foglie di fico con le quali si coprirono. Avevano l'esigenza di coprirsi, ma quella esigenza di coprirsi era sicuramente giusto, non potevano rimanere nudi, ma Dio scelse invece per loro un altro abito, non le foglie di fico, che dopo un po' di tempo si sarebbero seccate e il loro abito si sarebbe disfatto. Dio fece per loro un abito. E in questo vediamo che Dio agì da artigiano, fu il primo sarto della storia, e immagino che nel rispetto dell'anatomia e della differenza del genere maschile e femminile avrà confezionato un abito in un certo modo per Adamo e un altro abito in un certo modo per Eva. Comunque fatto abiti fatti con delle pelli di animali. Dovettero essere uccisi degli animali, del sangue venne sparso e che con le loro pelli fu coperta la nudità naturale. L'uomo, nella sua condizione naturale, non può presentarsi dinanzi a Dio. Perfino gli angeli, perfino i cherubini che vide Isaia quando ebbe una visione di Dio, non si possono presentare così come sono nel loro corpo, diciamo, spirituale dinanzi a Dio, e si devono coprire la faccia e si devono coprire i piedi dinanzi a colui che è santo, 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 dinanzi al Signore. In altri termini, la creatura dinanzi a Dio non può che sentirsi a disagio. Colui che è santo, colui che è assoluto, colui che è perfetto. E questa necessità di rivestirsi, come è il verbo che utilizza qui l'Apostolo Paolo, è anche la consapevolezza del bisogno di una giustizia che non è nostra. Oltre ad essere nudi per natura, noi piuttosto siamo coperti dai cenci, lerci e puzzolenti del nostro peccato. La nostra condizione rispetto a quella di Adamo ed Eva è addirittura peggiore, perché più gli uomini si allontanano da Dio, si sono allontanati da Dio, più si sono ricoperti di abiti sporchi e puzzolenti. E voi vi sarà capitato di passare accanto a persone che avete capito che non si lavano da molto tempo. Sono a vederli già l'immagine della trasandatezza, e quando, magari se sono uomini, hanno la barba lunga, i capelli arruffati, gli abiti strappati, e quando vi è capitato di avvicinarvi a loro, avete sentito qualcosa di profondamente sgradevole, un odore assolutamente nauseante. Ecco, ho voluto di proposito cercare di farvi sentire il senso del disturbo, perché è esattamente quello che Dio prova quando guarda a noi nei nostri peccati. Noi dinanzi a Dio siamo peggio di quelle persone che non si sono mai lavate o che non si lavano da anni. Quando Egli ci guarda, dice nel libro di Abacuc, i tuoi occhi sono troppo puri per contemplare lo spettacolo dell'iniquità. Isaia dice della giustizia degli uomini che è qualcosa di assolutamente sporco, impuro. La nostra giustizia è un panno sporco dinanzi a te. E l'immagine che evoca con quella parola è estremamente nauseante, perché parla di qualcosa che è assolutamente impuro e assolutamente sporco. Questo siamo noi dinanzi a Dio. Questa è la condizione naturale dell'uomo. Quando nasciamo e non facciamo altro che peccare, man mano che assumiamo la nostra consapevolezza e la nostra libertà, utilizziamo la nostra libertà per spezzare il nostro giogo dinanzi a Dio, e i nostri peccati si accumulano su di noi come degli abiti sporchi e arrivano sempre più in alto come un'offesa dinanzi al Signore. La necessità di rivestirci della corazza della giustizia è anche la consapevolezza del bisogno che abbiamo per poterci presentare a Dio della giustizia. Noi siamo inadeguati, siamo inabili, è l'atto del rivestirsi della giustizia e quindi la risposta adeguata a questo nostro stato. Siamo noi, dice, che ci dobbiamo rivestire, siamo noi a dover essere consapevoli di aver bisogno di ciò che Dio ci offre con questo pezzo dell'armatura. Ecco qui la corazza della giustizia. non è qualcosa che noi ci possiamo costruire. È Dio che ci offre la corazza della giustizia. L'armatura è l'armatura di Dio. È Lui che ci dà questa giustizia e ci dice: rivestitene, ne hai bisogno. Butta via gli abiti puzzolenti e prendi questa corazza e rivestitene. E questo pezzo dell'armatura che Dio ci offre, che noi dobbiamo ricercare, che dobbiamo chiedere a Dio, lo faremo soltanto quando ci sentiremo assolutamente bisognosi di ciò. C'è una parabola che Gesù ha raccontato, magari i ragazzi la sanno già, è la parabola delle nozze. Vi ricordate quando Gesù racconta questa parabola di un re che organizza delle nozze e ci sono gli invitati, e a un certo punto, chissà se questo re è stato guidato dal suo olfatto oltre che dalla sua vista, a proposito di vestiti puzzolenti, va da una persona e gli dice: ma tu, quest'abito che hai, come mai ti trovi qui? Quest'abito non è adatto per la mia festa, quest'abito non è adatto per le nozze. E quell'uomo dice che non ha avuto una sola parola, rimase in silenzio dinanzi al re. Qual è la cosa grave? Per quale ragione quell'uomo fu cacciato via e non poté partecipare alla festa delle nozze? Perché quell'uomo si trovava lì e non si era assolutamente, minimamente reso conto che il suo stato era inadeguato. Si trovava in mezzo a persone vestite bene, vestite come ci si veste per una festa particolare, per una festa di matrimonio, e lui con il proprio abito, che era inadeguato, immaginiamoci che era sicuramente ma un abito da lavoro, chissà, o un abito semplicemente sporco, un abito che non era adeguato a quella festa, non aveva pensato, non aveva la minima coscienza di trovarsi fuori luogo. Noi, prima di tutto, e la nostra salvezza inizia quando ci sentiamo a disagio e vediamo che non possiamo stare così come siamo dinanzi a Dio. Abbiamo bisogno di qualcosa che Dio ci dona, che il nostro abito naturale deve essere deposto. Abbiamo bisogno della corazza della giustizia. E che cos'è questa giustizia di cui dobbiamo rivestirci? Paolo parla della giustizia come di una corazza, ed è necessario comprendere bene questa parola. C'è una giustizia che l'Apostolo altrove definisce la giustizia della legge, la giustizia donata dalla legge. Ascoltate, leggo da Romani capitolo 10, e leggo il versetto 5, dice così: Mosè descrive così la giustizia che viene dalla legge. L'uomo che farà queste cose vivrà per esse. Ma non solo qui, anche altrove, sto citando soltanto i passi più famosi. Ce n'è un altro importante, che è in Filippesi capitolo 3 al versetto 9, dove Paolo parla della stessa giustizia che viene dalla legge, che, alla quale lui non aspira proprio. Infatti lui dice: io voglio essere trovato in Cristo non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede. Allora, esiste una giustizia cosiddetta della legge. Qual è questa giustizia che si ottiene dalla legge? È una giustizia che si può ottenere soltanto se attivamente facciamo il bene che la legge comanda. La legge ci dice di fare e noi lo facciamo. E lo dobbiamo fare, non soltanto alcuni, vedete dove sbagliano, e molte persone con le quali noi ci troviamo a parlare della fede ci rispondono, qual è la risposta che sentiamo dire più spesso? Ma io non faccio male a nessuno, no? Ma in fondo, no, cerco di comportarmi bene. La giustizia che viene dalla legge non è semplicemente non fare il male, o non fare del male, o non fare male, ma è fare il bene. Molte persone citano la famosa regola d'oro, in modo contrario, non fare agli altri quello che non vorresti gli altri facciano a te, ma in realtà Gesù non l'ha messo in questi termini. Questo era il modo in cui lo dicevano i rabbini. Gesù l'ha messo in termini positivi, fai agli altri quello che vorresti che gli altri facessero a te. Perché la giustizia è attiva, è un impegno a fare il bene. Non solo a fare il bene, ma è anche un impegno a fare tutto ciò che la legge comanda. Perché se aspirate ad avere la salvezza mediante la legge, la giustizia che viene dalla legge, non solo dovete fare il bene, ma dovete fare tutto quello che la Bibbia dice. E tutta la legge metterla in pratica, perché chi trasgredisce un solo punto ha trasgredito l'intera legge. Tu puoi anche non uccidere, puoi anche non rubare, puoi anche non commettere adulterio, ma se menti hai trasgredito la legge. E quindi non soltanto, non basta fare il bene, ma bisogna fare tutto il bene che la legge comanda. Vuoi la giustizia che viene dalla legge? Fai ciò che la legge dice, fai tutto ciò che la legge dice e fai tutto ciò che la legge dice fino alla fine, senza mai sbagliare. Cioè persevera, un solo errore è fatale, un solo peccato ti rende un trasgressore della legge. Questa è la giustizia che viene dalla legge. Chi può essere giusto secondo la legge? Una sola persona ha adempiuto perfettamente la legge. Il Signore Gesù Cristo. Non ha mai commesso un peccato. Mai iniquità è stata trovata sulla sua bocca. Egli ha fatto tutto ciò che la giustizia di Dio ha richiesto. Egli è stato ubbidiente, ubbidiente fino alla morte, fino alla fine, perseverante. Lui è l'unico essere umano che ha acquistato la giustizia della legge. Chi di voi aspira a tanto? C'è qualcuno che pensa di poter essere salvato mediante l'obbedienza alla legge? Nessuno si alza? Nessuno dice di sì? Perché c'è un'altra giustizia. Questa giustizia della legge, che è quella richiesta da Dio, era possibile per l'uomo solo prima che Adamo cadesse nel peccato. Adesso chi cerca di ottenerla presenterà a Dio solo un panno sporco. Davide, che era un uomo che pure viveva nell'antico patto, prima della venuta di Cristo, comprese per mezzo dello Spirito la realtà dell'impossibilità di essere salvati mediante la giustizia che viene dalla legge. Dice così nel Salmo 153, dice: Signore, non chiamare, 143, non chiamare in giudizio il tuo servo, perché nessun vivente sarà trovato giusto davanti a te. La mancanza della consapevolezza della nostra completa bancarotta e ingiustizia è una follia. Ed è folle chi si sente più o meno buono. Io ricordo che quando ero ragazzo ci fu un maestro di scuola elementare che pubblicò i temi scritti dai propri bambini. Era un maestro che insegnava a Napoli. Questo o nel napoletano, credo che fosse ad Arzano. Questo maestro una volta aveva lasciato un tema di parlare del giudizio universale. E in questo tema, il giudizio universale, un bambino aveva scritto così, aveva scritto che nel giorno del giudizio universale Gesù chiamerà gli uomini, metterà alla destra quelli che sono i buoni, alla sinistra quelli che sono i cattivi, alla destra le pecore, alla sinistra le capre. E ovviamente dice il sindaco andrà a finire alla sinistra, e quindi i politici eccetera e così via, no? Menzionava certe persone del paese. E poi alla fine, dopo aver descritto questa immagine del giudizio universale, ha detto: io speriamo che me la cavo. In qualche modo esprimeva questo bambino il sentimento di molte persone. Sperano di cavarsela, perché dinanzi a Dio magari non saranno riconosciuti tanto cattivi, anche se sanno di non essere abbastanza buoni. Ma bambini e adulti, nessuno di noi se la caverà nel giorno del giudizio se non saremo trovati con un'altra giustizia, la giustizia del Vangelo, la giustizia che deriva dalla fede, quella giustizia di cui parla l'Apostolo Paolo in Filippesi al capitolo 3, dice: io avevo tante cose di cui mi potevo vantare prima di diventare un cristiano. Io sono ebreo, sono figlio di ebrei, sono fariseo. È come per dire, se la possiamo mettere in nostri termini, io sono un cristiano evangelico, sono figlio di cristiani evangelici, sono battista riformato, perché tra tutti i cristiani evangelici noi siamo certamente i migliori, lo pensate così? E Paolo dice: no, tutte queste cose che potevano costituire il mio vanto, io l'ho considerata tanta spazzatura. E tutte queste cose le ho gettate via perché non mi avessi da confidarmi nella carne. Dice: io che pure ero circonciso, eccetera, eccetera, continua e dice: tutto ciò che era guadagno l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. E poi spiega: la mia unica aspirazione è quella di essere trovato in Cristo, non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, la corazza che Dio ci dona, che è basata sulla fede. Questa è la giustizia di cui abbiamo bisogno, è una giustizia che Cristo ha conquistato per noi. Lui è stato il giusto e si è sostituito a noi sulla croce, ha preso la nostra ingiustizia, è morto sulla croce e morendo sulla croce lui, giusto per gli ingiusti, ha preso su di sé il nostro peccato affinché la sua giustizia potesse essere trasferita su di noi, è stata imputata a noi da parte del Padre. Questa giustizia è di Cristo, è la nostra giustificazione. Sapete che cosa succedeva negli antichi tribunali? Quando c'era una persona che veniva incolpata di un qualche crimine, a un certo punto il giudice si alzava con la decisione. E se quella persona era riconosciuta innocente, cioè non colpevole, o meglio, se per quella persona si doveva riconoscere che il suo comportamento era conforme alla regola della giustizia, allora il giudice si alzava in piedi e lo dichiarava giusto. Non colpevole significava non semplicemente, come molte volte si sente nei nostri tribunali, no, assolto per insufficienza di prove o assolto perché per altre ragioni, ma il giudice si alzava e lo dichiarava giusto, diceva: quest'uomo è un dicaios, è giusto. E quest'atto da parte del giudice era la giustificazione della persona. Ora, Questo è esattamente quello che succede nel tribunale di Dio per quelle persone che credono in Gesù. Noi siamo con una sola differenza. Noi siamo dichiarati giusti non perché siamo giusti in noi stessi, ma a causa della giustizia di Cristo che viene imputata, cioè messa in conto a noi. Immaginati dinanzi al tribunale di Dio. Sei là, c'è una legge e la legge ti condanna. Sei là e c'è un pubblico ministero, il diavolo che ti accusa e ti dice: guarda, Tizio, Caio, quella persona ha trasgredito questo comandamento e questo comandamento e questo comandamento. E tutta quella legge è contro di te e l'accusatore è contro di te, ma c'è un'altra persona che è Cristo, che viene e dice: è vero, questa persona è colpevole, ma io sono morto per lei che ha riposto la sua fiducia in me. Questa è la mia giustizia, questa è la mia innocenza, sta su di lei, sta su di lui. E si alza il Dio Padre, il giudice, e dice: io non vedo colpevolezza in quest'uomo, in questa donna, è giusto, è giusta, lo giustifico. E poi c'è un'altra giustizia, la giustizia del Vangelo è quella che Cristo ha conquistato per noi, che il Padre ha imputato su di noi, ma che anche è operata dentro di noi dallo Spirito Santo. Mancava la terza persona della Trinità, la salvezza è un'opera della Trinità, il Figlio ha conquistato la giustizia, il Padre imputa la giustizia, lo Spirito opera in noi la giustizia, perché ci viene donato affinché la nostra natura sia trasformata, rinnovata e santificata. La giustizia evangelica è il dono della salvezza operato dalla Trinità ed è il vero paradiso sulla terra, perché non è solo una promessa, è una condizione, uno stato in cui nella sua bontà Dio ci rende consapevoli. La Bibbia dice che lo Spirito Santo attesta insieme al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. E ho concluso l'ultimo punto velocemente: la corazza come giustizia. La corazza del soldato romano, probabilmente Paolo si stava ispirando proprio a questo soldato, era una pesante protezione, generalmente di metallo, ma forgiata in modo da non limitare la libertà dei movimenti, conformata in modo da proteggere il collo, la parte anteriore del tronco, e una buona armatura era considerata la forza del soldato e poteva supplire a errori o eventuali scoperture, perché era l'ultima protezione. Se lo scudo non funzionava, allora c'era questa corazza che lo proteggeva. E da che cosa ci protegge la corazza della giustizia? Prima di tutto ci protegge dall'ira di Dio. La corazza ci dona quella giustizia che Dio richiede. Vedete, Dio è il migliore degli amici, ma è il peggiore dei nemici. Avere Dio come nostro nemico significa essere sicuramente dei perdenti. E la condizione dell'essere umano al cospetto di Dio è proprio quello di essere sotto la sua ira. Senza la giustizia di Dio noi siamo perduti. Ma Dio ci sta donando la sua corazza. E quando il Signore vede il dono della sua giustizia su di noi, come fece nel giorno della Pasqua con gli israeliti, dove vedeva il sangue sugli stipiti e l'architrave, passava oltre e nessuno dei primogeniti veniva colpito. E allo stesso modo coloro che indossano la corazza della giustizia fornita da Dio non saranno toccati dal giudizio. Ci protegge dall'ira di Dio e soprattutto indossare la corazza della giustizia di Dio ci fa somigliare a Dio. probabilmente Paolo, oltre a vedere il soldato romano, aveva in mente un'altra immagine della scrittura, che la troviamo in Isaia al capitolo 59. Ascoltate, dice così: il Signore stesso si è rivestito di giustizia come di una corazza. Sto leggendo il versetto 17 di Isaia 59. Egli stesso si è rivestito di giustizia come di una corazza e si è messo in capo l'elmo della salvezza, eccetera. In altri termini, Paolo sta parlando del cristiano rivestito come Dio. E rivestirci della corazza della giustizia significa che noi apparteniamo a un esercito che è quello di Dio. Sapete, gli eserciti hanno tutti la stessa uniforme, un esercito che si rispetti è formato da persone che si riconoscono anche dall'uniforme, sono tutti equipaggiati allo stesso modo. Avere la corazza della giustizia significa essere somiglianti a Dio, essere simili a Lui. Il nostro equipaggiamento con questa corazza farà sì che noi daremo non solo agli occhi di Dio, ma anche agli occhi del mondo che ci osserva una chiara testimonianza. Il nostro Dio è rivestito di una corazza di giustizia, la stessa corazza di giustizia deve essere in noi. E questa non è semplicemente appunto la giustizia che Dio ci offre, ma è anche la giustizia che Dio opera in noi, quella vita devota, santa, quelle opere buone che sono il risultato della nostra fede, quel fuggire il male e fare il bene, che è il modo in cui gli uomini sono descritti come giusti nella scrittura. Per esempio se ne parla così di Zaccaria e Elisabetta, i genitori di Giovanni il Battista e di altri uomini che nell'antichità, uomini come Giobbe, che fuggiva il male, che faceva il bene, uomini devoti, famosi per la loro devozione. Questa corazza di giustizia farà sì che la gente veda in noi i caratteri, i tratti del nostro Dio. Infatti, vedete, noi finiamo sempre per somigliare alle cose che adoriamo. Avete visto tanti ragazzi che si vestono in un certo modo? Perché si vestono si fanno i capelli in una certa maniera, oppure indossano o magari modificano il loro corpo in un certo modo? Lo fanno per somigliare alle persone che ammirano. Allora ci sono dei modelli della moda, dello spettacolo, del cinema ai quali si vuole somigliare. Noi vogliamo somigliare e somiglieremo alle cose che noi adoriamo. Il Salmo 115 è conosciuto perché si parla tanto degli idoli. Non a noi, o Signore, non a noi, ma al Tuo nome dà gloria. Perché direbbero le nazioni: dov'è il loro Dio? Il nostro Dio è nei cieli, Lui fa tutto ciò che gli pare. I loro idoli sono argento e oro, opera di mano d'uomo, hanno occhi e non parlano, hanno orecchie e non odono, hanno naso e non odorano, la loro gola non produce alcun suono, come loro sono quelli che li fanno e tutti quelli che in essi confidano. C'è continuità tra la divinità che viene adorata e l'adoratore. Come loro, senza occhi, perché hanno occhi e non vedono, gli idolatri, senza orecchie, perché hanno orecchie e non odono la parola di verità, e così via. Ciò che noi adoriamo ha l'effetto di trasformarci a propria immagine e somiglianza.
E i veri adoratori di Dio si vedono dal fatto che somigliano a Dio. Somigliano nel modo di vivere, nel modo di parlare, nel modo di relazionarsi agli altri. Questa è la corazza della giustizia, della quale il Signore vuole che noi siamo rivestiti. E ho due o tre parole per concludere, veramente ho concluso. Dio ci chiede questo genere di giustizia. Questo è l'abito di nozze che è richiesto per partecipare alla festa del Vangelo. C'è questa parabola, la parabola delle nozze, ma ci sono anche altre parole che Gesù ha detto, la parabola delle 10 vergini, o quando parlò a conclusione del discorso sulla montagna di quegli uomini che si presenteranno dinanzi a Lui nel giorno del giudizio e fino all'ultimo momento diranno di avere una buona speranza di essere accolti, ma Gesù risponderà loro: io non vi ho mai conosciuti, che ci fa comprendere che perfino al cospetto di Cristo ci saranno persone che si dovranno vergognare di quello che sono state sulla terra e che non ne hanno avuto consapevolezza fino all'ultimo momento. Queste parole devono far tremare. Cristo ci ordina di essere rivestiti della sua giustizia. Ed è questo l'unico modo in cui possiamo essere salvati, se avremo la corazza della giustizia che Dio ci offre e la corazza della giustizia che Dio produce in noi. C'è un passo in cui Gesù dice che la nostra giustizia deve superare quella degli scribi e dei farisei. Come si può essere più giusti di una persona che fa della religione la propria vita? Come si può essere più giusti di una persona che paga le sue decime fino alla menta e al comino? Come si può essere più giusti di una persona che prega e digiuna e che osserva il sabato in modo rigoroso? E come si può essere più giusti di una persona che fa della sua intera esistenza la minuziosa osservanza della legge? Eppure Gesù ha detto: se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete in cielo. Lo ha detto per una sola ragione, anzitutto perché doveva far comprendere agli scribi e ai farisei che in cielo non ci andavano a causa della loro ubbidienza minuziosa alla legge, e per farci disperare di noi stessi, affinché nessuno pensi che ci possiamo andare a causa di quello che noi facciamo, seppure dovessimo essere così precisi e più precisi di un fariseo. Noi ci andremo in cielo solo se la nostra giustizia, della quale saremo ricoperti, sarà quella di Cristo, che si ottiene mediante la fede. E questo ci dà grande fiducia. E questa protezione, che è sicura ed è durevole, chiunque voglia utilizzare altri metodi sarà deluso da essi, come sarebbero stati delusi Adamo ed Eva se fossero rimasti coperti delle foglie di fico. E il nemico cercherà di colpirci proprio nelle parti vitali, cercherà di colpire il nostro cuore, i nostri sentimenti, la nostra mente, insinuando il dubbio, oppure facendo sì che la nostra coscienza diventi cattiva. Fratelli, prendiamo l'armatura, la corazza della giustizia. E ricordiamoci, e questa è veramente la mia ultima parola, ho concluso davvero, ricordiamoci che questa corazza deve essere rivestita. Dio la dà gratuitamente, Dio la mette a nostra disposizione, ma noi abbiamo delle responsabilità davanti a questa corazza. Ogni giorno dobbiamo sentirne il bisogno e dobbiamo rivestirla.
Ultimamente c'è stato un film che ha fatto, diciamo, un bel po' di successo. È una sorta di ode al posto fisso. No? Non l'ho visto, me ne hanno parlato, chiaramente non ho neanche grande desiderio di vederlo, magari qualcuno di voi l'ha visto. E questa cosa sta creando una mentalità nei ragazzi. Mentre stavamo parlando a scuola l'altro giorno di orientamento, di cosa fare da grandi, quale scuola prendere, uno dei ragazzi mi ha detto: ma professore, cosa devo fare per avere un posto fisso? L'idea che tu puoi avere il posto fisso è che una volta ottenuto, poi magari ci mandi il tuo amico a passare il badge, no? E nessuno ti farà più nulla. Grazie a Dio sembra che cose stiano cambiando in Italia. Era ora, e speriamo che cambino davvero. Io spererei che non esistano i posti fissi. Perché sebbene dinanzi a Dio noi non possiamo acquisire dei meriti, a livello umano è tutta un'altra storia, ma questa sarebbe troppo lunga. Voglio dirvi semplicemente una cosa però, che questa mentalità del posto fisso, alcuni nelle chiese, anche evangeliche, l'hanno assunta per quanto riguarda la giustificazione e la giustizia. È vero che una volta salvati e giustificati, Dio non si pente e non cancellerà la nostra giustizia e la nostra giustificazione che ci ha donato. Ma chi non persevera nella giustizia ci dà la piena autorizzazione a dubitare della sua reale conversione. Insomma, non basta avere alzato la mano, aver fatto una professione, o aver essere stati battezzati, o essere membri di una chiesa per avere la certezza del cielo. La certezza la si ottiene mediante l'opera dello Spirito Santo che produce in noi la perseveranza e ci fa camminare nel timore di Dio. Prendila questa corazza della giustizia e sii rivestito ogni giorno della giustizia di Cristo mediante una fede rinnovata e mediante quelle opere prodotte dallo Spirito, ma che ti qualificano e ti identificano come un vero figlio di Dio. Preghiamo. Signore, noi ti ringraziamo per la giustizia di Cristo, quella giustizia evangelica che mai, mai, mai avremmo potuto conquistare con le nostre opere, quella giustizia che tu richiedi è la stessa che tu offri e quella vogliamo prendere e riprendere ogni giorno. Aiutaci perciò a camminare nel tuo timore. Scrivi la tua parola nei nostri cuori e fa, o Signore, che rivestiti delle armi della giustizia, delle armi che tu metti a nostra disposizione, possiamo combattere il buon combattimento della fede. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Fratelli e sorelle, prima di concludere il nostro culto, vogliamo fare quello che è la accoglienza o l'ammissione dei coniugi, cara donna, come membri sotto condizioni speciali. Vi dicevo, noi ho spiegato già l'altra volta che abbiamo questa doppia condizione che è determinata dal fatto che in certe circostanze non si può, si è oggettivamente impediti di vivere pienamente la vita della comunione della Chiesa. E per questa ragione, pur riconoscendo la piena comunione con alcuni fratelli e sorelle che vivono lontani da noi geograficamente, ne riconosciamo la vicinanza, riconosciamo anche il loro desiderio e la loro volontà di essere parte della vita e del ministero di questa Chiesa, e quindi li accogliamo come membri. E quando lo facciamo in questo modo. Prima di tutto vogliamo dichiarare la nostra gioia nel sapere che Ivan e Simona hanno fatto richiesta di diventare membri della nostra Chiesa. E rileggiamo per loro e per noi quello che è il nostro patto comunitario. Dopo aver letto il patto, li inviterò a venire avanti e farò loro delle domande e poi ne farò anche a voi. Perciò vogliate ascoltare la lettura del nostro patto comunitario, il patto comunitario della Chiesa Cristiana Evangelica Sola Grazia di Caltanissetta. Essendo stati chiamati efficacemente da Dio, mediante l'opera potente e soprannaturale dello Spirito Santo, a ravvederci della nostra corruzione dei nostri peccati e alla fede nel Signore Gesù Cristo, essendo stati rigenerati, suggellati e santificati per essere adottati come figli di Dio all'ode della sua gloria, ed avendo ricevuto tutto ciò che riguarda la vita e la pietà, affinché camminassimo in novità di vita, perseverando fino alla fine, quando ci sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Ed essendo stati battezzati per immersione sulla base della nostra professione di fede nel nome del Padre, che ci ha eletti incondizionatamente prima della fondazione del mondo ad essere adottati come suoi figli, nel nome del Figlio, il quale è morto per noi sulla croce, ci ha redento con il suo prezioso sangue, nel nome dello Spirito Santo che ci ha chiamati in modo irresistibile al ravvedimento e alla fede, noi stabiliamo solennemente e con gioia davanti a Dio il seguente patto. Ci impegniamo davanti a Dio, gli uni verso gli altri, invocando il Padre nel nome del Figlio, affinché ci conceda fede, speranza e amore mediante lo Spirito Santo, a camminare insieme nell'amore, a combattere insieme con un medesimo animo per la fede del Vangelo, a promuovere insieme il bene e la prosperità della Chiesa, a sostenere insieme la sua dottrina, la sua adorazione, i suoi ordinamenti, la sua disciplina, a sottometterci al suo governo esercitato dai conduttori che essa ha designato, a essere umili gli uni verso gli altri, a incoraggiarci all'amore, alle buone opere, a essere presenti quando la Chiesa si riunisce per adorare e servire Dio, a contribuire regolarmente con gioia al sostegno economico dei suoi ministeri, di coloro che in essa si trovano in estrema indigenza e a favore dell'evangelizzazione del mondo intero. Ci impegniamo inoltre a mantenere la pratica regolare delle devozioni private e familiari, ad allevare i nostri figli nella disciplina e nell'istruzione del Signore, a rendere una buona testimonianza a quelli di fuori, ad essere lenti all'ira, pronti a perdonare di cuore coloro che vengono meno nei nostri confronti, e a coltivare la gentilezza nei nostri atteggiamenti, a cercare ardentemente la conversione degli inconvertiti, ad essere zelanti nei nostri sforzi e nelle nostre preghiere per l'avanzamento del Regno di Dio nel mondo, in special modo in e tramite questa Chiesa. Infine, ci impegniamo a non terminare il presente accordo se non con il consiglio e l'approvazione della Chiesa, affinché possiamo mantenere un rapporto rispettoso e fraterno con essa, continuando eventualmente a frequentare una chiesa dove si confessa e si onora la medesima dottrina e si vive nello spirito di questo patto. Quindi invito Ivan e Simona a venire avanti, poi verranno anche i loro figli, ma intanto venite voi due, prego, accanto a me. Ivan e Simona, avete ascoltato la lettura del nostro patto comunitario, fare delle promesse al Signore e impegnarsi pubblicamente al cospetto di Dio e della Chiesa significa assumersi una grande e grave responsabilità, ma è anche una dimostrazione di devozione, di serietà e di nobiltà d'animo, perché l'uomo nobile forma nobili disegni, egli si impegna per cose nobili. Avete chiesto di essere accolti nella comunione di questa Chiesa, dichiarate di condividere la confessione di questa Chiesa, la sua fede, e promettete di impegnarvi ad essere coerenti al patto che costituisce ed esprime
la sua missione?
Sì, con la grazia di Dio.
Adesso chiedo ai membri della Chiesa di alzarsi in piedi, solo i membri, per favore. I membri. Grazie. Voi, membri della Chiesa Cristiana Evangelica sulla Grazia di Caltanissetta, ricevete Ivan e Simona come un dono di Cristo a questa Chiesa locale, impegnandovi ad osservare tutti i comandamenti che Cristo vi ha dati, amandoli, pregando per loro, aiutandoli e incoraggiandoli, esortandoli e correggendoli se necessario, fino a quando nella provvidenza di Dio rimarranno tra noi o voi stessi continuerete ad essere parte di questa Chiesa? Lo fate nella consapevolezza che anche voi così vi state assumendo un impegno al cospetto di Dio Padre che ci ha eletti, di Cristo che ci ha acquistati col suo sangue e dello Spirito Santo che ci ha chiamati rigenerandoci e ci santifica e del resto del corpo di Cristo e del mondo che ci osservano? Fratelli e sorelle, siete, anzi, fratello e sorella, siete benvenuti nella comunione della nostra Chiesa. Possa il Signore, mediante la sua grazia, mantenere immutate in voi le sante disposizioni di questo giorno. Amen. Adesso vorrei anche Michele e Davide accanto a mamma e papà, perché prima di concludere con la dossologia vogliamo pregare per questa famiglia che, come sapete, è impegnata con la nostra Chiesa anche a iniziare, se Dio vorrà, portare avanti un'opera di fondazione di una nuova chiesa a Comiso. Vogliamo alzarci tutti quanti in piedi adesso, per favore. Signore Padre Celeste, noi ti ringraziamo perché da esseri sporchi e contaminati quali eravamo, pieni di peccato e di ogni immondizia, o Signore, tu hai fatto di noi dei santi. E ti ringraziamo perché veramente hai cambiato il cuore, ci hai donato una giustizia che non è nostra, ci hai donato il tuo spirito e ci continui a mantenere nelle tue vie mediante l'opera sovrana e potente della tua grazia. Grazie, Signore, perché stai accrescendo il tuo popolo in Caltanissetta, in Sicilia, in Italia, nel mondo intero. E sappiamo bene, Signore, che per un solo peccatore che si ravvede c'è festa nel cielo, e allo stesso modo, Signore, tu sei saziato e gioioso nel vedere uomini e donne che si dispongono a camminare ordinatamente al tuo cospetto. Perciò ti preghiamo che l'opera della santificazione possa procedere in Simona e in Ivan, e che tu possa benedire anche Michele e Davide, questa famiglia, o Signore, e tutte le famiglie di cui questa Chiesa è composta, tenendoci lontani dalla tentazione e dal peccato, dagli scandali, allontanando da noi il maligno e facendo sì che la tua grazia possa operare in modo tale da mantenere la nostra mente in uno stato di umiltà, il nostro cuore in una condizione di ubbidienza e di continuo ravvedimento. Ti continuiamo a chiedere perdono per i nostri peccati e invochiamo te, o Signore, l'Iddio della grazia, l'Iddio sovrano, affinché tu possa, o Signore, custodirci fino alla fine e facendo crescere questa Chiesa e la testimonianza e l'opera di queste Chiese, o Signore, che tu hai voluto e desideri far nascere e crescere, il tuo nome possa essere glorificato in Sicilia, in Italia e nel mondo intero, perché a te soltanto appartiene il regno, la potenza e la gloria in eterno. Amen.